Dimmi ancora un ben trovate e ben trovati a tutte e tutti voi. Andiamo a cominciare come sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa dando un'occhiata alle prime pagine di oggi. Ovviamente non c'è imbarazzo della scelta stamattina perché la notizia è quella della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca in gran parte dei paesi europei e la storia insomma la conoscete, la conosciamo più o meno tutti visto che è da ieri pomeriggio che è diventata la breaking news. Ovviamente che cosa troveremo sui giornali? È abbastanza curiosa la situazione perché troveremo da un lato diciamo le notizie e le informazioni di carattere scientifico con tutti i più vari scienziati e scienziate di ogni ordine e grado e anche diversa sensibilità che scrivono, lo vedremo, come il numero di casi sospetti, perché poi di questo si parla, e di diciamo aneddotica, pare che sia questo il termine che si usa in letteratura scientifica, sia assolutamente risibile rispetto al numero totale delle vaccinazioni. In particolare vedremo, si porta l'esempio della Gran Bretagna dove sono stati iniettate poco meno di 10 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca senza particolari problemi. E questa diciamo è la parte più semplice della rassegna stampa per i giornalisti e per i giornali. L'altra parte che invece è molto più complessa è capire appunto come si sia arrivati a questa sospensione e da dove è partito tutto, le ragioni politiche e anche informative che hanno portato a quello che quantomeno dal punto di vista comunicativo è sicuramente un disastro. E poi diciamo in estrema in terza posizione, ma non tutti se ne occupano, anzi molto pochi, perché la parola d'ordine è, a parte qualche rara eccezione, non disturbare il manovratore, il silenzio quasi assoluto del governo, che in una situazione del genere insomma avrebbe avuto il dovere, l'obbligo di dare una voce chiara già a partire dal tardo pomeriggio di ieri per spiegare le ragioni di una scelta piuttosto forte, anche per rassicurare la popolazione. Tutto questo non c'è stato e chi invocava fino a ieri pomeriggio il nuovo governo che faceva bene a non parlare, a evitare qualsiasi tipo di propaganda come hanno fatto quelli cattivissimi del governo precedente, che bravo il presidente del consiglio che non parla con nessuno, non dice niente, ecco su questo tacciono abbastanza. Ma insomma la questione è molto molto complessa, può dare adito a dietrologie di ogni tipo a cui cercheremo di non stare dietro nei limiti del possibile, anche se ci sono tutta una serie di questioni politiche forti che in primis arrivano dalla Germania, dove l'altro ieri si è votato in due land molto importanti e dove il partito della Premier, che non sarà più premier fra qualche mese dopo 15 anni, e questo già è un grosso shock per la Repubblica Federale Tedesca, diciamo il partito della Premier, la coalizione CDU-CSU, è andata malissimo e forse c'è qualche relazione anche con questa decisione che è partita proprio dalla Germania. Allora, detto questo, andiamo a cominciare con le prime pagine di oggi. Andiamo a vedere anzitutto che dicono i giornali più grandi. Il Corriere della Sera sceglie un titolo, come dire, piuttosto sobrio, sospeso, il vaccino AstraZeneca. La decisione è solo temporanea, presa da Italia, Francia, Germania e Portogallo. L'indice di positività intanto sale a 8,5%. Scelta precauzionale in attesa del verdetto EMA, dice il governo, timori sui tempi dell'immunità. Fra l'altro l'EMA aveva detto poc'anzi che in realtà andava tutto bene, poi la decisione della Germania, insomma un cortocircuito, direbbe qualcuno, fra quelle che sono poi le dichiarazioni della scienza e quelle della politica. Poi noi non sappiamo quello che ha detto il Premier, perché non ci è dato sapere a noi comuni mortali il Premier che pensa, che dice e che fa, e quindi cerca di spiegarcelo Monica Guerzoni in un retroscena dal titolo Il via libera del Premier. Dobbiamo muoverci all'unisono con gli altri paesi europei. Il via libera di Draghi alla sospensione e la telefonata a Speranza. Quindi diciamo l'idea è che non, almeno da quello che cerca di spiegare la Guerzoni, non si era per nulla convinti di questa cosa, ma siccome l'ha fatta la Germania, poi a valanga sono arrivate anche la Francia e l'Olanda, e quindi pure noi. E poche settimane fa, pochi giorni fa, si sarebbe tuonato da parte di qualcuno su l'essere distesi politicamente ed economicamente su quello che fa la Germania. Oggi quel qualcuno, uno di quei qualcuno, ma insomma quello più grosso, che si chiama Matteo Salvini, parla di ius soli, per capire un po' com'è la situazione. Poi altri, come possiamo definirli, zombie del giornalismo, del diritto, della politica. Sabino Cassese, che ha passato un anno abbondante della sua vita a dirci che praticamente eravamo sotto una dittatura stalinista, poi è ritornato in letargo. Oggi se ne esce con un articolo anche interessante dal titolo Il sistema è sotto stress, è tempo di curare la sanità. Un invito a riportare sotto l'egida dello Stato centrale alcune, se non tutte, le competenze sanitarie che oggi sono patrimonio della competenza regionale. E ci si potrebbe anche essere d'accordo, insomma, ma a volte poi è importante pure chi le dice certe cose. Quindi Paolo Giordano dice famiglie e lavoro, riaprire elementari e asili, complicato in questa situazione. Da notare che persino sul Corriere della Sera, insomma, inizia a serpeggiare qualche malumore, ecco, mettiamola così. E poi Lorenzo Salvia, qui stiamo facendo un po' l'elenco dei commenti, dei corsivi sul Corriere, che parla dell'incognita disdette, tutti i rischi per il piano. Infine la voce di uno scienziato, in questo caso Alberto Mantovani, che prova sommessamente a dire ma il motivo delle morti non è accertato. C'è una questione cronologica, ma su centinaia di migliaia, milioni di somministrazioni è statisticamente certo che possano succedere queste cose. Ma oggi forse è anche secondario tutto questo, nel senso che poi siamo a martedì, immagino così, il mio euro lo butto sul fatto che dopodomani l'EMA, tirata per i capelli da una classe politica che in molti paesi europei evidentemente in questo momento non è granché all'altezza della situazione, dirà sì, abbiamo controllato in 48 ore, abbiamo visto le cifre che possono vedere tutti, perché per dire, le cifre della vaccinazione, delle vaccinazioni in Regno Unito sono pubbliche, si scaricano tranquillamente da internet, chiunque voglia. Comunque, fra due giorni l'EMA dirà: abbiamo visto le cifre, è tutto a posto. È tutto a posto, ma se tutto a posto da un punto di vista sanitario, da un punto di vista scientifico, molto meno a posto è il piano politico e quello informativo. Comunque, come detto, il Corriere della Sera cerca di mantenere un po' la situazione sotto controllo. A centro pagina la fotonotizia è dedicata ai Grammy, agli Oscar della musica, che hanno visto la vittoria di donne nelle categorie principali, quindi Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift e Megan Thee Stallion. Ne parleremo anche di questo, di Grammy, diciamo dalla nostra angolazione, quando intorno alla fine della mattinata, come annunciato, presenteremo un bellissimo progetto musicale sull'Africa. Poi, a proposito di cercare, insomma, di mettere quante più notizie possibili in prima pagina, c'è anche grandissimo spazio, in altri casi non l'avrebbe dato il Corriere della Sera, sul Vaticano, che ha annunciato che non si possono benedire le coppie omosessuali. Cioè, la Chiesa benedice il peccatore, quindi gli omosessuali e le omosessuali, ma non benedice, né può benedire il peccato, visto che il Vaticano, diciamo, sembrerebbe anche un po' una scoperta dell'acqua calda. Ma stamattina la prima pagina del Corriere della Sera bisogna cercare di riempirla il più possibile, ecco. E poi c'è Gramellini, che lo lasciamo tranquillamente dove sta. Così il Corriere della Sera. La Repubblica è un po' più roboante: l'Europa blocca AstraZeneca, sospensione cautelare in quasi tutti i paesi in attesa che l'EMA si pronunci sulle reazioni, critica alla gestione della Commissione Europea. Qui non si parla di governo, il nostro governo non c'entra nulla. E vertice a Palazzo Chigi, si punta su Pfizer, riapertura a Sputnik. I cui dati invece, diciamo, sono un po' meno disponibili di quelli di AstraZeneca, ma non è questo il problema in questo frangente, sono altre le questioni. Il Repubblica però, diciamo che è un più con l'elmetto, va detto, in questo frangente, ma anche altrove, del Corriere della Sera. Ci tiene a dire che sta arrivando 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza e altri aiuti per le famiglie. Quel reddito di cittadinanza, o presunto tale, come lo si voglia chiamare, contro cui Repubblica ha tuonato più volte. Anche qui poi vari commenti che però cercano tutti, come succede spesso su Repubblica, di andare in una direzione, cioè dire questa situazione caotica è colpa dell'Europa. E Palazzo Chigi è salvo. Cosa non funziona a Bruxelles, scrive Claudio Tito. Poi la primavera della disperazione, ne parla Stefano Massini. Poi c'è il punto politico sul PD e la nostalgia del Mattarellum, perché ieri si è parlato di Mattarellum a un certo punto, cioè di sistema elettorale. A proposito delle priorità del paese, vedremo dopo, ma insomma qui siamo nel delirio più totale. Ma è una questione, è come dire, un atteggiamento che hanno molti dei quotidiani che più, insomma, hanno festeggiato l'avvento del nuovo governo. Il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, che oggi presenta una nuova foliazione, una nuova organizzazione, apre con una bella foto, si fa per dire, del CEO di UniCredit. I primi 100 giorni di Orsel, Andrea Orsel, Orcel che dir si voglia, tra Mediobanca e BPM. Questa è la fotonotizia principale. Poi poi abbiamo le lagnanze di chi produce PIL, persi 289 miliardi di fatturato, aiuti a 800.000 professionisti, sacrosanti. Lo stesso giornale che quando si parla di aiuti a lavoratori e lavoratrici, diciamo semplici, si straccia tutti i pochi capelli che gli sono rimasti sulla testa. Se invece sono lavoratori professionisti, è tutta un'altra, è tutta un'altra storia. E, sul coronavirus, stop precauzionale ad AstraZeneca dai paesi europei, un riquadrino in alto a destra per quella che dovrebbe essere un po' la notizia del, del giorno. Ma insomma, cerchiamo di metterla meno in risalto possibile, sembra dire il Sole 24 Ore. Vediamo un po' il Manifesto, qui siamo su altre coordinate, per fortuna. Iniezione di sfiducia, la foto è quella del centro vaccinale della Croce Rossa di Termini, chiuso. Accordo tra Italia, Germania, Francia e Spagna per sospendere in via precauzionale il vaccino AstraZeneca in attesa della valutazione dell'EMA. In realtà non è che c'è stato un accordo, in realtà c'è stata una decisione della Germania a cui poi si sono adeguati e adagiati gli altri governi, ma la cronologia è importante in questi casi, insomma non è che c'è stata a un certo punto un summit in cui si è deciso insieme. Il ministro della salute tedesco, che sta vivendo una gravissima crisi politica, lui personalmente e il suo governo, ha preso questa decisione, e poi gli altri gli sono andati dietro. Conferenza stampa del ministro, che insomma io ho visto un pochino imbarazzante, e però insomma tant'è. E non ci sono nuove evidenze scientifiche sulla minore sicurezza, nota il Manifesto, ma recuperare la fiducia dei cittadini non sarà facile. Poi basta, nel senso che poi le altre, gli altri titoli sono per altre questioni, tutte importanti, a parte forse il corsivo della Rangieri sul nuovo fronte della sinistra. C'è il Myanmar, dove è in corso una strage, stragi e legge marziale, l'esercito spara, almeno 70 vittime, e stiamo parlando delle vittime di domenica, non nel totale. Appello del segretario di Stato Pietro Parolin, che è l'unica evidentemente nota il Manifesto, e nota Emanuele Giordana, che di queste cose se ne intende, a far sentire la sua voce con una certa rilevanza. E altra questione su cui si dovrebbero levare alte molte voci, e invece così non è, il caso Paciolla, Mario Paciolla, ucciso, possiamo dirlo, 8 mesi fa, mentre lavorava per l'ONU in Colombia. Parlano i genitori, chissà la verità su Mario ci aiuti. E poi c'è l'Italia col nuovo Letta, Letta è sempre quello, il nuovo PD. Letta chiama i circoli, l'appello di Speranza. Serve una nuova casa dei progressisti. L'appello di Speranza è a Letta e Conte, quindi diciamo una qualche forma di federazione fra le tre forze, evidentemente PD, 5 Stelle e poi insomma la galassia a sinistra del PD. La ministra della giustizia Cartabia presenta il suo programma alla Camera e insedia i suoi gruppi di lavoro al ministero. A guidare quello sulla riforma del processo penale arriva l'ex presidente della Corte Costituzionale Lattanzi. Luiso presiede invece il gruppo sul processo civile. Ai partiti che chiedevano di essere coinvolti dall'inizio nelle mediazioni sugli emendamenti e disegni di legge Bonafede, la ministra dice no. Ed espone una linea che rovescia l'approccio grillino e apre il fronte con la Lega. Il carcere estrema razio. Sarà interessante, perché questo è un fronte con la Lega. C'è ieri si è parlato appunto di Ius Soli, e andrebbe ricordato che poi diciamo dal punto di vista numerico la Lega potrebbe strepitare quanto vuole, ma la sua presenza all'interno del governo non è per nulla necessaria, e quindi nulla vieta che si prendano delle iniziative così di carattere progressista, almeno sulle questioni giuridiche dei diritti civili che interessano milioni di persone, come lo Ius Soli, e che impediscono l'ottenimento di diritti sociali, perché senza è vero che senza gli uni non ci sono gli altri, ma senza gli altri non ci sono gli uni. Questo cerchiamo di ricordarcelo sempre, almeno noi. E staremo a vedere. E poi altre vicende di cui ci siamo di cui abbiamo avuto modo di occuparci in passato. Primavera a Trisulti, fuori i suprematisti dalla Certosa. Giustizia è fatta, l'associazione Dignitatis Humani Institute del suprematista Steve Bannon deve andarsene per sempre dalla Certosa di Trisulti. Lo ha deciso ieri il Consiglio di Stato con una sentenza che farà storia nella gestione del patrimonio nazionale. E questa era la prima pagina del Manifesto. Il Domani, come sempre, ha due notizie, diciamo, due soli lanci in prima pagina, e questo ci sono tutti e due per la notizia del giorno. Apre Davide Maria De Luca, la scelta dei governi, l'Europa blocca AstraZeneca senza nuove prove sui pericoli. Germania, Italia, Francia e Spagna si uniscono alla lista dei paesi che hanno sospeso le somministrazioni, ma per le autorità sanitarie internazionali è una scelta ingiustificata. Al momento, nota De Luca, non esistono prove di un collegamento tra la somministrazione del vaccino e i trombi. I coaguli di sangue non sono inoltre tra gli effetti collaterali tipici dei vaccini, che consistono invece soprattutto in reazioni allergiche agli ingredienti del vaccino. L'EMA europea, in collaborazione con le autorità sanitarie nazionali, sta monitorando tutti gli effetti avversi che si verificano tra le persone vaccinate, indipendentemente dal loro collegamento con il vaccino. Per esempio, vengono registrati anche tutti i suicidi di coloro a cui viene somministrato il vaccino, oltre ogni altra condizione medica che dovesse verificarsi. Sulla base di questo monitoraggio non risulta un aumento dei trombi nella popolazione vaccinale. Al 13 di marzo, circa 5 milioni di europei, stiamo parlando di Unione Europea ovviamente, perché la Gran Bretagna fa storia a sé, hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca, e tra loro l'EMA ha identificato 30 casi di trombi di varia natura, un numero inferiore a quello che ci si aspetterebbe di trovare nella popolazione generale. Dati simili arrivano anche dal Regno Unito, dove il vaccino AstraZeneca è stato somministrato a 11 milioni di persone. Ma secondo le autorità farmaceutiche di alcuni paesi, questi dati non sono sufficienti a escludere del tutto una responsabilità del vaccino, magari perché proveniente da un lotto contaminato. Nel frattempo, l'Agenzia del Farmaco Europea ha ripetuto ieri che il vaccino AstraZeneca andrebbe somministrato comunque, nonostante i dubbi su cui l'EMA sta svolgendo ulteriori indagini. In un comunicato pubblicato poco dopo gli annunci dello stop da parte di Germania, Francia, Italia e Spagna, l'EMA sarebbe l'Agenzia Europea del Farmaco, ha ribadito che i benefici di AstraZeneca in termini di riduzione dell'ospedalizzazione e del rischio di morte continuano a superare i rischi di effetti collaterali. Anche l'OMS ha ribadito che non esistono prove che colleghino i trombi con il vaccino e che nell'attesa di ulteriori indagini la campagna vaccinale dovrebbe proseguire. I tecnici dell'EMA si riuniranno domani, credo che sia oggi, in realtà questo è stato scritto ieri, per esaminare nuovamente tutti i dati disponibili, e poi di nuovo giovedì. E quindi, nonostante i vari governi europei abbiano dichiarato che le sospensioni saranno brevi e solo a scopo precauzionale, sembra difficile che le vaccinazioni possano riprendere prima di una nuova comunicazione ufficiale dell'EMA. Beh, certo, a questo punto no, insomma, è abbastanza evidente che si aspetterà l'ennesima dichiarazione ufficiale di giovedì. E tutto questo però, diciamo, è il punto di vista, è l'ambito scientifico. Sull'ambito meno scientifico ma più politico interviene Stefano Feltri nell'altro articolo che apre la prima pagina di Domani. A volte sono i singoli esseri umani, scrive Feltri, a comportarsi in modo istintivo, incapaci di valutare le conseguenze delle proprie azioni. A volte sono le collettività e i governi, anche quelli guidati da persone all'apparenza lucide, come anche la Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi. Si potrebbe discutere sulla lucidità, ma comunque. Mezza Europa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca per il sospetto che possa causare trombosi. La sospensione viene presentata come precauzionale nell'attesa che l'EMA, l'autorità europea, si pronunci. Peccato che l'EMA abbia detto ancora ieri che sta facendo verifiche e che non ha evidenza alcuna di pericolosità e che i benefici nell'uso del vaccino nel prevenire il Covid-19, con i suoi rischi associati di ospedalizzazione e morte, abbiamo visto, sono maggiori dei rischi di effetti collaterali. Tradotto sulla base delle evidenze disponibili, ora ammazzerà molte più persone la scelta di sospendere la vaccinazione che i possibili al momento non dimostrati effetti collaterali imprevisti. Il danno alla credibilità delle campagne vaccinali è poi incalcolabile. Abbandonare da un giorno all'altro tutte le procedure consolidate di valutazione del rischio per sostituirle con evidenza aneddotica, tizio è stato male dopo il vaccino quindi è colpa del vaccino, significa abdicare ogni razionalità proprio nel momento in cui questo è più importante. Nel caso italiano poi i comportamenti delle autorità sono assai più inquietanti dei rischi dovuti ad AstraZeneca. Prima il governo Draghi impone un lockdown per accelerare una campagna vaccinale basata su AstraZeneca. Poi l'agenzia del farmaco AIFA assicura che la psicosi cavalcata da media e magistrati è infondata. E infine da un giorno all'altro sospende il vaccino sulla base di valutazioni politiche non scientifiche. E gli italiani dovrebbero fidarsi. Ma questo è il governo dei migliori però, su cui anche domani ha investito moltissimo. È il governo degli optimates, è il governo di quelli che non devono parlare perché non c'è bisogno di parlare e anzi che parliamo a fare con l'opinione pubblica. Si facessero qualche domanda, non vogliamo rischiare di passare per partigiani del vecchio governo, quindi ci asteniamo dal fare ogni comparazione, però l'atteggiamento di una serie di giornali, non tutti ma molti, insomma, definirlo schizofrenico esattamente come loro definiscono giustamente con questa parola l'atteggiamento dei governi è duopo. Tant'è che poi, continuando in maniera logica la sua argomentazione, logica diciamo, ma poco coerente con quanto detto in settimane e mesi scorsi, Feltri dice: se il presidente dell'AIFA Giorgio Palù volesse salvare la credibilità residua dell'istituzione dovrebbe dimettersi, o ha sbagliato a rassicurare o ha sbagliato a cedere alle pressioni della politica. Il vero effetto collaterale del vaccino è aver dimostrato l'incapacità della nostra classe dirigente di saper ponderare i rischi, o almeno di una certa classe dirigente. Poi insomma, quando si arriva in queste situazioni i gatti di notte sono tutti bigi, todos caballeros, sono tutte le mille frasi fatte che si possono utilizzare in questi casi. Vabbè, questo è il domani. Passiamo al Foglio. Il Foglio, rispetto a domani, che era terribile accusatore del governo precedente e invece grande partigiano di quello attuale, si è mosso su una prospettiva diversa, nel senso che loro hanno appoggiato hanno mostrato la propria approvazione, no, appoggiato, non è che votano in Parlamento, insomma hanno mostrato la loro approvazione nei confronti del governo Conte bis, quel Foglio, anche spiegando in maniera molto estesa le ragioni di quell'appoggio, e poi hanno comunque salutato ugualmente con favore l'arrivo del governo Draghi. Quindi da questo punto di vista insomma è interessante quello che si può dire su un quotidiano del genere. Il direttore del Foglio, Cerasa, ovviamente apre l'edizione di oggi con un intervento sulla questione del giorno: procura, politica e giornali, l'Italia e il terrore sui vaccini, per governare l'RT della paura non basta invocare la responsabilità dell'Europa. Allora, cosa dice in termini molto sobri e molto contenuti Cerasa? È necessario fare un passo in avanti, la prima parte dell'articolo dice quello che abbiamo già letto, È necessario però fare un passo in avanti e chiedersi cosa possa fare per se stesso un paese come l'Italia, per provare a non alimentare la spirale del panico. Il primo problema riguarda la capacità del governo di rassicurare i cittadini su questo tema. Il problema ha a che fare anche con lo stile della comunicazione scelto da Mario Draghi. Beh, stile è una cosa, uno può scegliere uno stile roboante, violento, mite, tutto quello che volete. Qua non è che uno stile, qua si sta proprio zitti. Cioè, qua ieri succede il patatrac e il presidente del consiglio non dice una parola. Cioè, siamo a livelli nordcoreani, ecco. Da un giorno del primo giorno di lockdown, in cui si dice a 60 milioni di persone statevene in casa perché è l'ultimo sforzo per vaccinarci tutti quanti, arriva questa bomba e nessuno sa che cosa pensi effettivamente. Bisogna andare a guardare il retroscena del Corriere della Sera. Vabbè, da qualche parte Casalino starà gongolando e starà pensando: a breve qualcuno dirà ridateci Casalino. È tutto un dire. Comunque, scegliere un profilo sobrio, nota Cerasa, aiuta a dare più peso alle parole, ma quando un paese viene travolto da un'ondata di panico, scegliere di non comunicare significa comunicare smarrimento. È stato un errore, per esempio, quello fatto ieri dal ministro della salute e dal direttore dell'AIFA, che non hanno convocato all'istante una conferenza stampa per spiegare cosa stesse succedendo. Tutto giusto, ma in quella conferenza stampa ci andava il presidente del consiglio. Non può non starci il presidente del consiglio in una situazione del genere. E continua a essere un errore da parte del governo non avere una voce istituzionale autorevole, credibile, chiara e convincente che possa servire da riferimento quotidiano per spiegare ai cittadini a che punto è la pandemia. Serve con urgenza un Fauci a Palazzo Chigi. Beh, quindi già siamo un passo in avanti, che bello che questi non parlano, lasciamoli lavorare, stiamo tutti zitti. Non è la posizione del Foglio, va detto, ma di altri sì, il gruppo Gedi, di Repubblica e compagnia, figurarsi. E poi c'è una sana e salutare autocritica. Il secondo problema, non meno grave, ha a che fare con buona parte del sistema mediatico italiano, che essendo abituato da tempo a trasformare con disinvoltura ogni problema in un'emergenza, fa tutti i farmaci e vaccini possono avere effetti collaterali, purtroppo fa fatica oggi a trovare un equilibrio giusto tra la necessità di informare e il dovere di non allarmare. È facile fare un titolo che colleghi al vaccino un qualsiasi vaccinato morto, meno facile ricordare che secondo gli indicatori demografici Istat nel 2019 sono morti in Italia l'1,07% della popolazione residente. Dunque 1773 morti al giorno, e che prima di considerare un vaccino colpevole fino a prova contraria bisognerebbe prendersi il tempo di dire che più persone saranno vaccinate più aumenterà la probabilità di avere decessi dopo le vaccinazioni. E vabbè, e questi qui diciamo siamo sulla banalità, ma a volte direi anche la banalità serve. E questo è quanto. Poi ci sono altre questioni e sempre su questo tema, ma più o meno non aggiungono molto altro a quanto detto. E direi anche basta, perché per il resto ci sono le varie vicissitudini interne alla maggioranza che appoggia il governo Draghi, cioè quasi tutte le forze politiche. E quindi andremo a leggere il Foglio, alcuni articoli interni al Foglio più o tardi. La prima pagina può terminare serenamente qui. Chiudiamo con il Messaggero. Draghi ferma AstraZeneca, qui ci mette il nome e cognome, il quotidiano. E Italia, Francia e Germania bloccano il siero dopo nuovi casi di effetti collaterali, indaga l'EMA, ora a rischio la campagna vaccinale. Mule Forza Italia, e mi pare proprio di sì, poi se sbaglio mi correggerete. Verità subito, così mancano 35 milioni di dosi. E poi poi il reddito d'emergenza per le famiglie anche oltre 840 euro per 3 mesi. Quindi la foto di una giovane donna di titolare di un piccolo esercizio commerciale ad Ostia. Oggi chiudo ma non mi arrendo, primo giorno in rosso, la foto virale di Camilla, ristoratrice di 22 anni. Anche qui vari commenti, tutti abbastanza negativi, da Gianfranco Viesti che scrive: diritti negati tutti in DAD un anno dopo ma niente è cambiato. E poi Giuseppe Roma parla del gap con gli USA, ecco quello che l'Europa non ha fatto per la ricerca. A proposito di DAD, scuole chiuse, studenti a casa, per un terzo di loro disturbi alimentari, si registrano disturbi dell'alimentazione per il 30% di studenti e studentesse in DAD, tanti i problemi psicologici. E poi a Ivrea pare una sfida social a 3, si impicca a 12 anni, salve le altre 2. Una cintura fatale come a Palermo, il patto folle rotto in extremis dalle amiche. Questo era la lettura, questa era la prima pagina del Messaggero, ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Allora ci prendiamo come sempre una piccola pausa musicale e poi andremo a dare un'occhiata a quello che si dice all'interno dei quotidiani di oggi. Eccolo qua, non la trovavamo, ma ci sta. Allora, alle 9.06, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Cominciamo dando una occhiata al Corriere della Sera. Ovviamente le prime pagine sono tutte dedicate alla questione del giorno. Qual è la posizione del Corriere della Sera? È quella di rimettere in, di cercare di rimettere insieme un po' i cocci, per cui la notizia viene data, pagina 2 e pagina 3, l'Italia ferma AstraZeneca, sospensione temporanea, la decisione con lo stop in Germania, Francia, Spagna e Portogallo è una scelta cautelativa, dice il governo. Forse avrebbero dovuto spiegarlo un po' più diffusamente. E come detto, ci pensa Monica Guerzoni a pagina 2 a cercare, insomma, di convincerci che il premier è buono e che casomai è mal consigliato, ma insomma lui è buono. Il via libera del premier, dobbiamo muoverci all'unisono con l'Europa. Quindi, diciamo, la lettura che si dà è: non si era convinti di questa cosa, ma siccome l'ha detto la Germania, lo abbiamo fatto anche noi. E quindi che è successo? È successo che due giorni fa, forte delle rassicurazioni dell'AIFA, il ministro della Salute Speranza, poi diciamo questa cosa di mettere tutto sul collo di Speranza e Draghi non c'entra, appunto è mal consigliato, se ne potrebbe parlare. Comunque Speranza dichiarava a Repubblica che i vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri. Nel pomeriggio di ieri però lo stesso Speranza ha dovuto chiamare Draghi per informarlo che l'onda della cautela europea sul brevetto di Oxford stava per investire anche noi. Il responsabile della salute si è sentito con l'omologo tedesco Spahn, allarmato per i casi di reazioni avverse in Germania e allarmato anche da un tracollo politico che si sta abbattendo sulla CDU-CSU, che sarà molto problematico gestire, perché, questo apro parentesi, ma forse ce n'è bisogno, in Germania negli ultimi 30 anni sostanzialmente sono stati tre grosse maggioranze di governo. La Merkel è durata 15 anni, prima di lei c'era stato Schröder e poi ancora prima il padre putativo della Merkel. Insomma, è un paese poco abituato ai cambi politici, e quando questi avvengono, insomma, vengono digeriti sempre con un po' di malessere. Evidentemente ne dovremo fare le spese anche da queste parti. E comunque continuiamo: se mezza Europa per ragioni prudenziali sospende AstraZeneca, per noi è difficile andare avanti, avrebbe detto Speranza. Draghi allora, che solo pochi giorni prima si era impegnato a dare nuovo vigore alla campagna vaccinale, ha chiesto al ministro di arrivare a una scelta coordinata e condivisa a livello europeo. Dobbiamo muoverci all'unisono e sospendere insieme, è stata la raccomandazione del premier. Per Draghi 3 o 4 giorni di stop non fanno la differenza, che è anche vero, quel che conta è che le agenzie chiariscano il prima possibile e che si possa ripartire in tutta sicurezza. Forse avrebbe fatto bene a dirlo allora, perché avrebbe potuto essere a questo punto magari anche una diciamo un'iniezione ulteriore di fiducia. Siamo convinti che tutto va bene, siamo convinti che i vaccini siano ok e siamo talmente convinti della forza delle nostre argomentazioni che di fronte a 6 sospetti casi su 1 milione ci fermiamo per 3 giorni perché è giusto così. Niente, in questi casi manco uno straccio di diretta Facebook, ecco, siamo passati dalle stelle alle stalle o viceversa. Dobbiamo stare attenti a non generare l'idea che l'Italia voglia riconsiderare l'atteggiamento su AstraZeneca, la riflessione che rimbalza tra Palazzo Chigi e il Ministero della Salute. Non c'è al momento alcuna evidente correlazione statistica tra il siero anglo-svedese e i casi di reazioni avverse. Niente allarmismi dunque, anche perché l'incremento delle dosi di altre aziende come Pfizer porterà a una compensazione. Beh, tutto ci sembra meno che niente allarmismi la situazione. Però la Presidenza del Consiglio e il Ministro della Salute stanno studiando una campagna di comunicazione a tamburo battente per riconciliare i cittadini con i vaccini. Cioè, si bloccano dall'oggi al domani, si sta zitti completamente, si sta zitti a tutt'oggi, perché alle 9:15 di martedì 16 marzo ancora non abbiamo il piacere di avere il presidente del Consiglio, chi per lui, che dice cari italiane e cari italiani abbiamo agito così per questa e quest'altra ragione, non lo sappiamo, però in previsione è una campagna di comunicazione a tamburo battente. Vabbè, questa pagina 2, poi tutte le pagine successive sono improntate, diciamo, al tentativo di dire che vabbè, adesso sono 2-3 giorni così, poi passa. E a pagina 4 c'è questa intervista al presidente dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, professor Giorgio Palù, che dice: se i casi di trombosi su milioni di persone, il nesso causa-effetto è tutto da provare. In questo caso forse ha ragione Stefano Feltri a dire che si sarebbe dovuto dimettere o fare qualcosa di forte, perché se il capo dell'Agenzia Italiana del Farmaco dice ci sono 6 casi su milioni e quindi non c'è da preoccuparsi e la politica blocca tutto, certe conseguenze poi dovrebbero essere quasi automatiche. Così non è stato. E poi c'è la delusione, Ayab, vaccinali, caos, timori e delusione tra la gente in attesa. C'è una lunga intervista al direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Palermo, di Milano, scusate, e bisogna sempre mettercelo qualcuno della sanità privata, sennò poi piangono. Comunque anche lui dice sono stop precauzionali, non è ancora accertato il motivo di queste morti. Questi incidenti si verificano anche senza vaccino, e vabbè, questo l'abbiamo detto, ma forse appunto il problema non è quello, ma è un problema di tipo politico e di tipo comunicativo, e su cui, in merito al quale la situazione è davvero terrificante. Poi passerà, oggi è martedì, giovedì l'EMA ci dirà come ci dirà che i numeri sono quelli e sono rassicuranti, e quindi si proseguirà. Ma il problema politico e comunicativo rimane. E il resto, insomma, un po' fuffa. Abbiamo ovviamente le imprese che sono in campo per le dosi, TIM, Poste, Enel, 4.000 sono già pronte, agli associati Confindustria si rivolge agli associati, mettetevi a disposizione, che poi se fate il vaccino nello stabilimento non bisogna manco dargli la giornata di malattia ai dipendenti. Nel frattempo i numeri della pandemia continuano ad essere piuttosto negativi. Anche ieri oltre 15.000 casi, 354 morti, tasso di positività che sale e cresce la pressione sulle terapie intensive. L'occupazione dei posti letto nell'area critica è al 35%, oltre la soglia di allerta fissata al 30%. Il governo dei migliori, insomma, anche da questo punto di vista non sembra essere proprio in grandissimo spolvero. Andiamo, Fiorenza Sarzanini intervista Agostino Miozzo, ex coordinatore del CTS, attualmente consulente del ministro dell'istruzione Bianchi, che deve rispondere alla domanda su perché le scuole siano ancora chiuse, tutte chiuse. E insomma anche qui, diciamo, ci arrampichiamo un pochino sugli specchi. La politica interna ci consegna un'intervista a Andrea Romano, ultra renziano, che a un certo punto ha avuto un grande successo mediatico, poi per fortuna se ne hanno perse le tracce, sta ancora nel PD. lì attaccato con le unghie e con i denti, nonostante il suo mentore se ne stia in giro a propagandare il Rinascimento saudita. Questioni più serie a pagina 16, che è la pagina con cui comincia la sezione dedicata agli esteri. In piazza da Londra a Sydney contro la violenza sulle donne, il governo australiano è accusato di appoggiare una cultura misogina. E poi c'è da Londra una intervista alla scrittrice di origine turca, Elif Shafak, che dichiara, stiamo parlando dell'omicidio di Sarah Everard, la giovane donna londinese sequestrata e uccisa da un agente della polizia di Scotland Yard. Dice la Shafak: non taceremo più, una sorellanza globale per cambiare il sistema. Qual è l'aspetto più inquietante della morte di Sara? Chiede Paola De Carolis alla scrittrice. Stava camminando verso Sara, verso casa. Stava solo camminando verso casa. Non vogliamo più solo parole, abbiamo bisogno di cambiamenti concreti e non nel futuro, adesso. Cosa ha provato di fronte alle immagini dell'intervento della polizia alla veglia di Clapham Common? Intervento, le cariche, la polizia, colleghi dello stupratore e assassino, e che forse in questi casi, in un caso del genere, si avrebbero anche potuto evitare di presentarsi, ha caricato la manifestazione. Non è un intervento. Comunque, dice la Shafak, tristezza e rabbia, le donne alla veglia volevano onorare la memoria di Sara, trasmettere solidarietà alla famiglia e agli amici, esprimere il loro dolore. Gli organizzatori avevano cercato di trovare con la polizia una formula accettabile, ma non c'è stata alcuna collaborazione. Purtroppo succede spesso. In Turchia, per la giornata internazionale della donna, alcune donne sono state arrestate con l'accusa di aver insultato il presidente, solo perché l'hanno menzionato per nome. Per me, che sono anglo-turca, è sconcertante e frustrante assistere all'arresto di donne che chiedono solo uguaglianza. Così la Shafak, le vicinanze, diciamo, fra Londra e Istanbul sono davvero inquietanti. E per quanto riguarda gli esteri, poi c'è l'addio, qui andiamo al governo spagnolo, l'addio di Pablo Iglesias al governo, è il leader della formazione di sinistra Unidas Podemos, che si dimette dal governo per candidarsi alle elezioni amministrative della regione di Madrid. Ne parleremo più diffusamente nel corso di Radio Euskadi. E poi da Pechino oscurato da sabbia e smog, avrete visto, insomma, le immagini decisamente inquietanti, insomma, della capitale cinese avvolta da una nebbia giallastra. Il vento del deserto del Gobi si unisce alla ripresa industriale e crea l'effetto Apocalypse addirittura. Ci mancava questo nuovo questo neologismo. Direi che poi con questo possiamo anche dichiarare chiusa la lettura del Corriere e andare a inerpicarci nella lettura invece del Manifesto. Due le pagine dedicate a quella che viene definita iniezione di sfiducia. E non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo detto adesso. Non ci sono nuove evidenze scientifiche sulla minore sicurezza dei vaccini, nota saggiamente il Manifesto. Il rischio però è la fiducia dei cittadini. E poi le parole di un responsabile dei, di un rappresentante dei medici italiani, che dice le conseguenze dell'inoculazione non sono responsabilità del medico, ci vuole lo scudo penale, perché poi in mezzo a questo c'è anche un male tutto italiano, non esclusivamente italiano ma insomma prettamente italiano, che è il protagonismo della magistratura a 360 gradi. È inutile ricordare alcuni fasti come insomma, il metodo Stamina viene in mente il primo, ma ce ne sarebbero tanti, tanti altri da questo punto di vista. E poi diciamo poco altro, più o meno insomma quello che si doveva dire è stato detto. Poi c'è il Partito Democratico, c'è molto spazio per il Partito Democratico. Oggi Letta chiama i circoli, una squadra nuova, stoppa le correnti. Ecco, questo mi sembra veramente irrealistico. Si va verso un cambio del capogruppo in Senato, ma Marcucci resiste. Sapete che la rappresentanza parlamentare del PD è insomma ultra renziana. Prima delle elezioni l'ex segretario è riuscito a piazzare gran parte dei suoi alla Camera e al Senato, e quindi diciamo questo ha una sua valenza. E poi Giuliano Santoro se ne va a Casal Bruciato, dove Zingaretti riaprì una sezione del PD. Il nuovo segretario venga a trovarci dalla periferia di Roma, guardano al nuovo leader che promette di dare maggior spazio ai circoli. E che cos'altro poi? Ci sono anche buone notizie, speriamo, che arrivano dalle segrete stanze del governo, almeno per quanto riguarda il Ministero della Giustizia. Ne scrive Andrea Fabozzi a pagina 6: partire da buona fede ma per rovesciarlo, il programma Cartabia, giustizia riparativa, carcere estrema ratio, prescrizione da rifare. La ministra si presenta alla Camera e insedia i suoi gruppi di lavoro. I partiti fuori, processo penale e processo civile, le correzioni nelle mani dei super tecnici Lattanzi e Luiso. Quindi a pagina 7 c'è un'intervista a Sasha Ghirke, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per i soccorsi della nave Juventa. Non vogliono testimoni scomodi, ma resisteremo, dice Ghirke, in una lunga e molto interessante intervista. La ritrovate a pagina 7. Poi a pagina 9 c'è la primavera di Trisulti, fuori i suprematisti dalla Certosa, dice il Consiglio di Stato, la dignità di Sumana Institute di Steve Bannon deve andarsene per sempre. È stata fuorviata la commissione del Ministero dei Beni Culturali, dicono i giudici, una decisione storica contro il TAR di Latina, si riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni in quanto portatrici di interesse. Ha vinto il movimento, dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Quindi c'è grande spazio per Pablo Iglesias, di cui il Manifesto è grande estimatore, in particolare il suo corrispondente da Barcellona, Luca Tancredi Barone. Sorpresa Iglesias, si candida per Madrid alle elezioni anticipate della comunità della capitale, sfiderà la popolare Isabel Ayuso. Il suo posto nel governo verrà preso dalla compagna di partito Yolanda Díaz. Poi c'è elezioni che arriveranno, elezioni che sono già arrivate, quelle in Germania che sono state molto brutte per la CDU, e anche questo diciamo è un panorama che poi ci dice molto di quello che si vive in Germania, dove il governo è in grande difficoltà e anche una decisione come quella di ieri va vista in questo panorama. sconfitta della CDU, rissa nel governo, le votazioni nel Baden-Württemberg e nel Land della Renania-Palatinato vedono i Verdi come veri e grandi vincitori, SPD terza forza. E poi ci sono le elezioni in Olanda, i primi seggi sono stati aperti ieri mattina e rimarranno aperti fino a mercoledì. In Olanda i liberali in testa con gli islamofobi del PVV, le questioni etniche al centro del dibattito, si potrà votare anche per posta e in auto. Quindi un'intera pagina dedicata alla Colombia e in particolare alla vicenda di Mario Paciolla, una intervista ai genitori di Mario, Anna Motta e Pino Paciolla, che dicono: parli chi lavorava con lui, nostro figlio lo avrebbe fatto. Sbrigativamente classificato come suicidio, notano gli intervistatori, è un caso su cui pesano troppe omertà. I genitori di Mario Paciolla, morto 8 mesi fa mentre prestava servizio in una missione ONU, raccontano la loro ricerca di verità. Mario aveva appena preso un biglietto per l'Italia, era preoccupato, voleva scappare, forse ha visto cose non in linea con la sua integrità morale e questo, crediamo, gli sia stato fatale. Del resto poi non c'è purtroppo niente di cui stupirsi in un paese dove nel 2020, racconta Claudia Fanti, sono stati uccisi più di 300 leader sociali. Per il Tribunale Permanente dei Popoli si tratta di genocidio politico. Quindi il Myanmar, massacri e legge marziale, nella domenica di sangue appena trascorsa almeno 40 vittime, appello del segretario di Stato Parolin per un processo di pace, scrive Emanuele Giordano. E poi i minori non accompagnati negli Stati Uniti d'America, il record di arrivi alla frontiera, 4.200 alloggiati nelle strutture detentive della dogana USA, non è un posto per bambini. Critica Biden, che ha promesso di invertire la rotta per la gestione dell'emergenza. La pagina delle culture ci porta un lungo e interessante intervento di Tiziana Plebani sulle prime laureate nella storia, la vicenda di Elena Corner, Giuliana Morella e altre, e la presentazione di un libro del all'epoca dirigente del Partito Comunista Italiano Celeste Negarville, dal titolo Clandestino a Parigi, il diario della sua vita fra 1940 e 1943 nella Francia occupata. Direi che a proposito ancora della pagina della cultura, chiudiamo con ancora gli Stati Uniti, con Luca Celada che parla del film sul segretario della sezione di Chicago delle Black Panther, ucciso a soli 19 anni dopo il tradimento di un infiltrato dell'FBI. La vita di Fred Hampton per rivendicare la storia delle Black Panther, parlano King e Fishback. Regista e attrice di Judas and the Black Messiah, candidato a 6 premi Oscar. Solo facendo ricerca per il film, dice la regista, ho scoperto la batteria di Sherman Fred. Il retaggio delle Pantere Nere ci è stato volutamente sottratto. Così l'ultima segnalazione per quanto riguarda il manifesto. Diamo ora un'occhiata al Domani. Il Domani, diciamo, è particolarmente ficcante sulla critica riguardo l'atteggiamento del governo in merito alla gestione vaccinale della campagna vaccinale delle ultime 24 ore. A pagina 3 il medico Andrea Casadio parla di tutte le bufale sui problemi con il vaccino di AstraZeneca, un fact checking su effetti collaterali e protezione, nonostante la psicosi generale, gli unici dati ufficiali che abbiamo sul vaccino anti-Covid dicono che è efficace e sicuro, i casi di trombosi fra i vaccinati sono in linea con il resto della popolazione. Poi la politica, il Ministero del Lavoro, a pagina 4, reddito d'emergenza e rider, le prime mosse di Orlando, tra 10 giorni l'incontro con la ministra spagnola che ha fatto la legge sui lavoratori delle piattaforme, qui da noi ci sarà un osservatorio. E poi nella pagina successiva, il ritorno del gioco d'azzardo fuori dal perimetro della legge, ne scrive Daniele Martini. Con le sale chiuse prolifera il gioco illegale, un giro d'affari sommerso da 20 miliardi. Tra gli effetti della pandemia c'è anche la ripresa del gioco nero, che prima del 2020 sembrava relegato in una posizione marginale. È un salto indietro di 20 anni nel contrasto alle attività criminali, l'allarme del direttore dei monopoli alla commissione antimafia. Poi c'è molto spazio anche qui per l'omicidio di Sara Everard e le violenze della polizia contro la manifestazione che la ricordava. La storia di Sara Everard e le violenze della polizia agitano il Regno Unito. Un poliziotto è sospettato per l'omicidio, gli agenti reprimono duramente le proteste delle donne mentre il Parlamento discute una legge antidissenso. Leggiamo qualche estratto dell'articolo di Francesca De Benedetti. Il caso Everard è molto più che una storia di cronaca, riguarda la libertà delle donne e i tentativi di reprimere i movimenti di protesta nel Regno Unito. Non è solo cronaca, ma dei fatti bisogna partire. Sara ha 33 anni, fa la responsabile del marketing, vive nel sud di Londra. Il 3 marzo va a trovare gli amici a Clapham House, sud-ovest della capitale, e alle 21 si avvia a piedi per rientrare a casa. Alle 21.15 al telefono col fidanzato, alle 21.30 una telecamera di sorveglianza la inquadra per l'ultima volta. Everard a casa non arriverà mai. Gli amici si mobilitano, poi il 10 marzo il corpo è ritrovato in un borsone in un bosco del Kent, in condizioni tali che serve l'impronta dentale per confermare che è il suo. Le indagini proseguono e il sospettato per omicidio è Wayne Cousin. Vive appunto nel Kent con la moglie, ora sotto accusa come complice, e due bimbi. Ma è a Londra che lavora e fa il poliziotto all'ora di cena del 3 marzo, appena finito il turno davanti all'ambasciata USA, è nella squadra che preside il Parlamento e le sedi diplomatiche. Il caso scoperchia l'indignazione collettiva, anzitutto delle femministe. Shaista Aziz è fra loro, di origine pakistana, consigliera comunale Oxford, ha subito sulla sua pelle un'aggressione sessista e razzista alla fermata del bus. Nel paese c'è una violenza sistemica contro donne e migranti, con l'aggravante di una rimozione collettiva del problema. Queste state due donne, Biba Henry e Nicole Smallman, sono state uccise in un parco della capitale e i poliziotti che hanno rinvenuto i corpi li hanno fotografati e diffusi in un gruppo privato WhatsApp. La violenza aumenta e pure il lassismo delle istituzioni. Con la pandemia è lampante, dice Aziz, non ci sentiamo al sicuro né negli spazi pubblici né a casa, nonostante l'impennata di violenze domestiche nel lockdown vengono tagliati i fondi alle ONG a supporto delle donne. La giustizia penale tarda come non mai. Nel 2020 i procedimenti per stupro hanno raggiunto il record al ribasso. YouGov rileva che la metà di chi subisce molestie e violenze non le denuncia perché crede serva a poco, non ha fiducia nelle istituzioni. Perciò femministe e attiviste come Sister Sun Cat hanno convocato una veglia sabato scorso a Clapham Common, dove l'Everard è scomparsa. Anche Kate Middleton ha portato fiori sul posto. Il raduno Reclaim These Streets, per rivendicare il diritto a muoversi sicuri, si è trasformato però in un atto di repressione da parte della polizia, che motivata dal divieto di assembramento ha scacciato con la forza le donne. Oltre al caso Everard si è creato un caso Patsy Stevenson. La manifestante 28enne è stata gettata a terra dalla polizia. Non stavo facendo nulla di male, sono minuto, un gruppo di agenti si è gettato su di me, in 10 l'hanno ammanettata, arrestata, multata. Una donna, Georgina, è stata assaltata da un uomo poco lontano dalla veglia, ha chiesto aiuto alla polizia e si è sentita dire: ne abbiamo abbastanza di voi rioters, attacca brighe, insomma, poi ognuno lo traduce come vuole. Il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, che sostiene la nomina di Cressida Dick, prima donna a capo di Scotland Yard, ora le chiede conto della linea dura, ma il premier le conferma la fiducia e lei è determinata a restare. Domenica le donne hanno manifestato contro la repressione della polizia e nuovamente ieri. La ministra dell'Interno Priti Patel ha annunciato un'indagine sul comportamento della polizia, ma ha poi chiesto di non manifestare più vista la pandemia. Le donne non le hanno dato rette, si sono radunate in tante davanti a Westminster, che ieri e oggi discute il controverso Police Crime Sentencing and Courts Bill. Ci sono Patel e Dick dietro la legge. La polizia deve fronteggiare meglio le manifestazioni non violente, quindi non quelle violente che già le fronteggia, ma quelle non violente, ha detto la Dick nel 2019 riferendosi alle proteste di Extinction Rebellion. Il governo sostiene che norme del 1986 non sono adeguate a fronteggiare le proteste odierne, ha apparecchiato una legge che zittisce il dissenso nel senso letterale. La polizia autorizza la polizia a intervenire fermamente quando chi protesta fa anche solo troppo rumore o rega disturbo. Verrebbe da ridere, ma purtroppo non è così. La polizia può decidere quando un'espressione di dissenso inizia e finisce e può impedirla. Chi osa accamparsi per protesta verrà sloggiato. Chi arreca seri fastidi rischia fino a 10 anni di carcere. Il laburista David Lammy nota che è punito più duramente chi distrugge una statua che chi assalta una donna. Contrarie alle organizzazioni per i diritti, Amnesty International nota che con la legge ci saranno più scene come quelle viste alla veglia. Questa così l'allegra situazione in, a Londra e dintorni. Poi le due pagine centrali di domani sono incentrate su quello che viene definito il processo del secolo sul caso Eni Nigeria. Per domani è attesa la sentenza del processo al Tribunale di Milano per quella che secondo la Procura è la più grande corruzione internazionale della storia intorno all'acquisizione del giacimento OPL 245 in Nigeria da parte di Eni e Shell. Sono imputati l'amministratore delegato Claudio Descalzi e altri vertici per 1,3 miliardi di dollari finiti a politici nigeriani. Oltre 50 milioni sono finiti solo all'amico del presidente Jonathan. Nel 2018 la Nigeria si è costituita parte civile ed è una svolta per un paese in via di sviluppo. E che cos'altro? Poi nelle, diciamo nella pagina dei contributi dall'esterno, Mattia Ferraresi scrive: l'irrazionale sospensione dei vaccini ricalca la teoria classica del panico morale, il social panic. È tutto giustissimo, bisognerebbe anche sottolineare e ricordare che il social panic è stato una delle armi più utilizzate dalla classe sia politica sia dal mondo dei media e dei giornali, e quindi anche qui diciamo sacrosanto rivendicarne la pericolosità, ancora meglio sarebbe ricordarne i pregressi, ma insomma accontentiamoci. Per adesso non ci dovrebbe essere nient'altro da segnalare nella pur intensa edizione di oggi del domani. Quindi ancora un ultimo breve intermezzo musicale e poi andremo a chiudere con gli ultimi quotidiani che ci rimangono e le cronache romane. Allora, alle 9:43, minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, ci avviamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa mattutina, terminata la lunga lettura del Domani. Il Foglio invece, a parte l'intervento iniziale del direttore Cerasa, in realtà non ci offre granché, per cui possiamo bypassarlo quest'oggi e andare a chiudere la panoramica dei giornali nazionali con il Messaggero sul blocco di AstraZeneca non si dice granché di nuovo rispetto agli altri giornali che abbiamo letto finora. Si racconta quella che sarebbe stata invece la notizia del giorno se non ci fosse stato quel blocco, cioè il primo, la prima giornata di nuovo in lockdown, o in zona rossa meglio, il primo giorno in rosso, leggiamo a pagina 6, svuoti centri storici ma non blocca l'Italia. Molte persone in giro nei quartieri, ma quasi tutti vanno a fare la spesa. La stretta viene affrontata con rassegnazione. E poi c'è l'inchiesta sull'attentato all'Istituto Superiore della Sanità, perché è successo anche questo, insomma, un attentato, un'intimidazione. Una donna ripresa nel video, controlli sui luoghi sensibili, la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso e non è escluso che l'inchiesta passi nelle mani del pool antiterrorismo. E abbiamo il nostro amato Matteo Renzi ci ha riportato i leghisti al governo e può succedere, insomma, che poi qualcuno si senta, come dire, più esaltato di quanto non fosse prima. Poi gli effetti della scuola a distanza, nella pagina successiva, disturbi dell'alimentazione per il 30% dei giovani in DAD, ragazzi e bambini di nuovo chiusi in casa e boom di emergenze psicologiche, crescono i casi di autolesionismo, cala l'età media, l'assistenza è ridotta causa Covid e sono in aumento anche i tentativi di suicidio. Il resto sono sulle scuole, diciamo, l'interesse è stato abbastanza relativo sull'apertura, ecco, diciamo, ci si doveva occupare di chi produce, che è stato mandato a produrre anche in condizioni spaventose. La scuola era abbastanza secondaria e poi ci sono varie testimonianze, come sempre in questi casi, tutte piuttosto drammatica. Chiunque ha a che fare con bambini o adolescenti in questo periodo sa perfettamente quello di cui si sta parlando, ai noi. Poi abbiamo detto, abbiamo letto il lungo articolo di Domani sull'omicidio di Sarah Everard, ma anche in Australia ci sono le donne in piazza. Se ne parla a pagina 12. In Australia esplode la rabbia delle donne e il governo vacilla. Proteste in molte città sull'onda di quelle in Gran Bretagna dopo le accuse di stupro che coinvolgono anche un ministro. L'attuale responsabile della giustizia, il 49enne Christian Porter, è accusato di aver stuprato a 17 anni una compagna di 16 anni. La donna si è suicidata l'anno scorso e la polizia ha lasciato cadere l'indagine, mentre Porter, che è stato accusato poi anche da altre donne di comportamenti inappropriati e aggressivi, insiste con forza di essere innocente. C'è poi un altro scandalo che riguarda 5 donne che sostengono di essere state stuprate o molestate da un collega nell'ufficio di un ministro. La donna che denuncia lo stupro, Brittany Higgins, ha parlato durante la manifestazione. La nuova ondata di proteste, che è già quella che nel 2017 contagiò tutti gli Stati Uniti, che peraltro, nota l'articolista, sono presi dall'ennesimo apparente scandalo che coinvolge un uomo potente. cioè dalle numerose accuse di molestie che sono venute a galla nelle ultimissime settimane contro il governatore di New York Andrew Cuomo. Non si parla di stupri in questo caso, ma di comportamenti predatori, con almeno un caso di mani addosso che andrebbe ben oltre l'etichetta di inappropriato. Non ci sono state manifestazioni contro Cuomo, ma numerosi politici democratici, quindi del suo stesso partito, gli hanno chiesto di dimettersi. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni del mondo anglosassone. Poi che cos'altro? La cronaca non ci dà altri suggerimenti e neanche, a dire il vero, particolari suggestioni arrivano dalla pagina dedicata agli spettacoli e alla cultura. Abbiamo l'ennesimo figlio d'arte che debutta nel mondo stavolta della televisione, il figlio di Castellitto. Del resto questo è bravissimo, magari, per carità, non stentiamo a crederlo, ma insomma anche questo è un problema di questo paese che, siccome non viene risolto, poi ogni tanto porta a quegli episodi di populismo e di demagogia che vengono giustamente stigmatizzati, ma che spesso hanno una ragione ultima che andrebbe anche considerata. Detto questo, la fiction su Totti sarà sicuramente bellissima e il suo protagonista sicuramente bravissimo. Possiamo passare alle cronache di Roma. Cominciamo proprio dal Messaggero. A scuola è flop delle lezioni online, primo giorno di didattica a distanza al 100%, problemi orari ridotti in un istituto su tre, dai PC mancanti alle connessioni web deboli, rare le eccezioni dal centro alla periferia. Ci sta un'intervista alla preside della Maldi, a Turbella Monaca, e un'altra quella del Mamiani invece a Prati. Poi che cos'altro? Il piano vaccinale, qui non si fa altro che riprendere le questioni apparse sulla cronaca nazionale. La capitale poi in zona rossa, ma la città non si ferma, traffico e pochi controlli. A Roma primo giorno di restrizioni e posti di blocco, file ai supermarket, deserto il centro storico e i quartieri poco serviti. Infine girare le pagine del Manifesto del Messaggero è sempre un'impresa, e il Messaggero è sempre piuttosto attento a quello che avviene in ambito rifiuti. Pagina 41, ok al TMB di Guidonia, i rifiuti verso Cerroni, la regione ha autorizzato l'impianto e l'AMA adesso si prepara a utilizzarlo. Il sito lavorerà 190 tonnellate l'anno e coprirà il buco lasciato dal salario. Si allungano i tempi per le opere di manutenzione a Rocca Cencia, ci sarà un padiglione per la trasferenza. Niente proprio di meno che. E con questo chiudiamo la lettura della cronaca romana del Messaggero. Ci resta a questo punto solo quella del Corriere della Sera, anche qui le foto del centro deserto per la zona rossa. È un'intervista qui all'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, dice: la situazione è drammatica, sono preoccupato per il clima di diffidenza. E giustamente D'Amato però cita qui una delle vacche sacre di questa mattina, perché appunto alcuni la citano come per esempio il Domani, però molti altri fanno orecchie da mercante. Non riesco a capire su quale basi siano mossi all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per arrivare alla sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca. E sarebbe da chiedercelo anche noi, insomma, perché delle due l'una, o hanno sbagliato tutto prima o ieri hanno preso una decisione in cui non credono neanche loro. Immagino che non ci sarà risposta a queste domande, il che andrà molto a ledere ovviamente la fiducia generale in un'agenzia del genere. Poi i dati sulla pandemia, che sono brutti, l'abbiamo detto: 83 ricoveri in più nella nostra città, il tasso dei positivi schizza all'8,4%, meno contagi ma pochi tamponi effettuati. E poi vabbè, il reportage dal centro, che è ovviamente deserto, del resto la gente non ci abita, i negozi sono chiusi, i turisti non ci sono, chi ci deve stare in centro? Gli uffici neanche, ovviamente. Così è un po' una tautologia. E poi basta, non c'è altro per il Corriere della Sera. Quindi possiamo chiudere qui la lettura delle cronache romane e anche la lettura della rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che si chiude qui e vi dà appuntamento come sempre domani mattina intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi andremo a vedere di che cosa ci andiamo a occupare nelle prossime ore.